Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è una vita di gioia quando guardiamo a Cristo con ringraziamento. La vita cristiana è una vita di grande e profonda gioia quando camminiamo umilmente, pieno di ringraziamento, confessando i peccati e guardando a Cristo. Ma la vita cristiana è anche un duro combattimento. Il peccato, il nostro peccato, è il nostro nemico. E per avere vittoria sul nostro peccato dobbiamo combattere duramente. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, è contro Satana, le forze delle tenebre. Queste forze spirituali combattono contro noi per farci cadere, per tenerci lontani da Dio, cercando di farci non guardare a Dio, a dubitare Dio, a vedere il peccato come una cosa attraente. Voglio leggere Efesini 6, 11 a 13. Notate chi sono i nostri nemici. Efesini 6, 11 a 13. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Siamo in una guerra dura, non contro persone, contro le forze spirituali, molto più forti di noi, ma non più forti di Dio. E grazie a Dio, Dio ci dà la sua armatura per poter resistere. E restare ritti vuol dire solidamente in piedi, vittoriosi. In Cristo possiamo avere la vittoria, tutti i giorni. Non è mai necessario cadere, non è inevitabile cadere. Dio ci ha dato la piena armatura e possiamo resistere. Possiamo restare ritti, solidamente in piedi. Grazie a Dio per questo. Allora, però dobbiamo conoscere la guerra. Dobbiamo conoscere come Satana ci attacca. E noi possiamo vedere lo stesso tre componenti in tanti posti. Voglio vedere a Gesù la sua tentazione dopo 40 giorni nel deserto senza aver mangiato. Umanamente uno normale morirebbe, ma Gesù ha dovuto soffrire e essere tentato all'estremo. E leggo questo, Matteo 4, 1 ad 11, Matteo 4, 1 ad 11. Notate i tre componenti della tentazione che Satana dà. Tenta Gesù in tre campi. Matteo 4, 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose su orlo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: ti darò tutte queste cose se prostrandoti a me mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, perché sta scritto, adori il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli li si accostarono e lo servirono. Allora, tante cose qui, ma Satana tentava con Gesù, che conosceva Gesù, il figlio di Dio, con parlando, ma con noi con pensieri. Dio permette a Satana libero accesso alla nostra mente. Satana può darci falsi pensieri, lo fa tutti i giorni. Tocca a noi valutare i nostri pensieri, esaminare i nostri pensieri, demolire i falsi pensieri, non accogliere ogni pensiero che ci entra in testa. Ma notate le tre categorie di tentazioni. Prima c'era concupiscenza della carne. Gesù aveva fame. Se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Poi concupiscenza superbi della vita. Superbi della vita. Se tu sei figlio di Dio, gettiti giù dal tempio e così gli angeli ti salveranno visibilmente davanti a tutti e tutti ti daranno con questa gloria di essere curato in modo miracoloso, quello per essere visto bene, al di fuori dal piano di Dio. E poi con concupiscenza degli occhi li mostra tutti i regni della terra con la loro gloria. Tutte le grandi cose, tutte le ricchezze, tutto. Questo ti do tutto, se mi adori. Concupiscenza degli occhi. E Satana tenta noi con queste stesse tre categorie. Non ho scritto nel sermone, ma Satana tentava la donna nel giardino con queste tre categorie. Concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita. Ma leggo io. Primo Giovanni, capitolo 2, 15 a 17, le stesse categorie. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Tre categorie. Concupiscenza della carne, cibo, soddisfare la carne, sesso, pigrizia, dormire tanto, non affaticarti, cercare eccitazione, fare quello che non me la sento, non ho voglia, quello è tutto concupiscenza della carne. Concupiscenza degli occhi. Viviamo in un mondo dove da poco a tanti soldi. Se vado a vedere il tempo meteorologico in internet, mi mostrano pubblicità da Temu, dove la roba costa pochissimo, ma non costa tanto, sarebbe bello, mi piace quello, vado lì, mi serve quello, mi piace quello. Concupiscenza degli occhi. Voglio quello, è più bello quello. Abbiamo fatto un discorso io con una persona parlando di smartphone. Abbiamo visto uno smartphone mega adeguato, sufficiente per tutto quello che serve, 140. Abbiamo visto un altro smartphone che fa tutto quello che serve, 1499, 1500, più di 10 volte di più. Ma ho questo, che bello, che bello! Cosa fa di più? Ma fa le foto migliori, e cosa ti servono? È più veloce, e cosa ti serve? Cioè, concupiscenza degli occhi. Però quello di 1500, fra pochi anni ci sono modelli ancora migliori, giusto? E poi quello che era così bello non è più bello, è sempre così. E poi superbia della vita. Superbia della vita. Ti offendi, ti ferisci se gli altri non ti vedono bene, se non ti notano, se non ti danno onore. Superbia della vita. Vuoi essere visto, vuoi essere apprezzato, vuoi essere notato. Non devo ingrassare troppo. Devo essere bello, devo essere forte, devo essere... Non devo confessare i miei peccati davanti agli altri. Voglio apparire spirituale. Possiamo avere superbia della vita in campo spirituale. Che differenza. Ci sono quelle che confessano senza, non devi chiedere, si buttano a confessare perché vogliono essere purificati. Ci sono quelli che confessano in minimo, solo che viene richiesto. Superbi della vita, come mi vedono. Voglio la gloria per me. Quanto dobbiamo capire la tattica di Satana? Allora, in Genesi 3 c'è la donna nel giardino e Satana cerca di tentarla con queste cose. Leggo Genesi 3, da 1 a 6. Il serpente, Satana parlava tramite lui. Ora, il serpente era più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, a Dio veramente ha detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino. E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse, voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Dio non vuole benedirvi. La cosa più bella non vi sta dando. Ha tenuto lontano da voi la cosa più bella. Dio sa che se mangerete quello sarete come Lui. Ma Dio non vuole benedirvi. E poi non ci saranno conseguenze del peccato. Non è vero che morirete. Potete peccare senza conseguenze. E guarda quell'albero. Guarda quanto è bello. E la donna avrebbe potuto pensare, Dio è glorioso e abbiamo comunione con Lui. E Dio ci ha dato tutto questo mondo meraviglioso, con un ruolo meraviglioso, dominio sugli animali, unità perfetta, comunione con Lui stesso. Avrebbe potuto pensare alle benedizioni e ringraziare. No, non ha ringraziato. Non ha ringraziato. Cosa ha fatto? Versetto 6. E la donna, dove sta guardando, vide che l'albero era buono da mangiare, concupiscenza della carne, che era piacevole agli occhi, concupiscenza degli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, superbi della vita. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche il suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Certo è caduta. Dove guardava? Guardava al peccato. Oh, quanto sarebbe bello, quanto sarebbe bello, quanto mi soddisferebbe. Dove sta guardando? Ai falsi benefici, falsi benefici del peccato. Stava ringraziando Dio per le benedizioni infinite che aveva? Stava ringraziando Dio? Quanto ringraziamento c'è di là? Quanto? Zero. Se tu non sei una persona che abbonda in ringraziamento, vivrai nel peccato. Mega semplice. Se tu non abbondi nel ringraziamento, camminerai nel peccato. Allora ha mangiato. E quindi questa scelta di peccare ha prodotto grandi benedizioni per lei? Leggo versetto 7 a 10. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E gli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Il peccato non benedice mai, non veramente. Promette un cuore soddisfatto e ostacola dalla vera gioia. Porta tanta sofferenza, promette tanto, non dà nulla di vero buono, toglie ogni vera benedizione, ci allontana da Dio, rovina i nostri rapporti. Ricordate che Adamo cominciava a accusare la donna, rovina i rapporti, ci toglie la vera gioia, ci porta solo una vita di sofferenza. Questo è il peccato. Quanto è importante che ricordiamo che il peccato è il nostro nemico. Voler valore in noi stessi è il nostro nemico. Voler essere visto bene è il nostro nemico. Non voler confessare i peccati perché vogliamo apparire bene è il nostro nemico. Essere gelosi, perché? Perché vogliamo che gli altri vedano noi bene. È il nostro nemico. Se vuoi la vita benedetta che Gesù ci offre, sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Se vuoi la vera gioia, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, la vostra gioia sia completa. Se vuoi la vera pace, vi do la mia pace. Allora bisogna riconoscere e confessare i tuoi peccati e combattere strenuamente e duramente contro i tuoi peccati. Vorrei parlare di come combattere i nostri peccati. Allora, non posso dire tutto oggi. La Bibbia parla molto di come combattere, però voglio darci alcune indicazioni dalla Bibbia di come combattere i nostri peccati. Primo aspetto fondamentale per combattere i peccati è fortificarci nel Signore. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire fortificarci nel Signore? Conosciamo Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Cosa vuol dire in pratica questo? Grazie a Dio, è molto semplice. Non escludere Dio. Ci fortifichiamo nel Signore quando occludiamo Dio, in senso vero, al centro dei nostri pensieri. Sono tentato. La donna nel giardino era tentata. Ha escluso Dio nei suoi pensieri o ha escluso Dio? Ha escluso Dio. Oh, sono tentato, oh, voglio mangiare, ma so che non dovrei mangiare, ma voglio mangiare, ho un problema, ho una sessione di cibo. In quella condizione cado? Dove c'è Dio nei miei pensieri? Quando sono tentato, penso a Dio? Quando cado in peccati, ancora cado. Dove è Dio nei miei pensieri? Grazie a Dio è semplicissimo fortificarci nel Signore. Non è complicato. Accludo Dio. Poi c'è una parola che potrei dire allegato a quello. Ringrazio Dio. Signore, grazie che tu sei con me. Lui è qui. Lo sto ringraziando. Ecco come mi fortifico. Non c'è questo rito, non c'è qualcosa di speciale che devo fare. Devo umilmente guardare a Dio, umilmente, e accluderlo al centro. Che lo faccio soprattutto ringraziandolo. Ringraziandolo. Guardo a Lui in ogni prova. Questo è come ci fortifichiamo nel Signore. Guardo a Dio. Accludo Dio. Ringrazio Dio. Poi dobbiamo capire che il combattimento è duro. Se io ho un'aspettativa, sì, dovrei stare attento. No, cadrò per sicuro. No, il combattimento è duro. Leggo Ebrei 12, 4 a 6, che parla che è un combattimento che porta fino a sangue. E non erano ancora arrivati. Leggo Ebrei 12, 4 a 6. Voi non avete ancora resistito fino a sangue combattendo contro il peccato. E avete dimenticato le esortazioni che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Il combattimento è duro. Porta fino a sangue, certamente parla in modo spirituale. Non è sangue fisico, ma è duro, devo combattere il mio peccato. Quindi sono qui e io avrei la possibilità davanti a me di confessare un peccato, ma non voglio, non voglio. Devo combattere fino a sangue la mia carne, che non vuole assolutamente parlare male di me stesso. Amo essere visto bene. Io devo combattere fino a sangue. E quando non lo faccio, arrivo ad essere flagellato da Dio. Cos'è questo? La disciplina dolorosa di Dio, che lo fa per amore, per farmi abbandonare il peccato. Colossesi 3, 1 a 8, ci ricorda anche, Colossesi 3, 1 a 8, quanto la battaglia è dura. Leggo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Notate che dobbiamo far morire i peccati dentro di noi. Termini di guerra, di combattimento, mano a mano, combattendo duramente perché il peccato non si arrende. Il peccato non dice, va bene, hai vinto. No, il peccato finché ha respiro, per modo di dire, non si rende. Dobbiamo fortificarci nel Signore per combattere nella sua forza. ma dobbiamo combattere. Ed è un duro combattimento. E la carne, la nostra carne, odia perdere. La nostra carne odia perdere. Ma dobbiamo guardare il premio. Dobbiamo guardare il premio. Alcuni aspetti del combattimento. Spesso Dio mi mostra un peccato che dovrei abbandonare, ma non voglio. Dio mi mostra qualcosa che dovrei abbandonare o che dovrei fare, ma non voglio. Dovrei smettere di fare quello, smettere di guardare quello, dovrei dire quello, ma non voglio. Dovrei confessare un peccato, dovrei rinunciare a qualcosa, ma non voglio. Dovrei smettere di passare il tempo facendo quella cosa lì, ma non voglio smettere. Cosa devo fare? Dovrei aspettare finché il mio cuore è lì e poi lasciare? È così? Dovrei continuare nell'azione peccaminosa perché il mio cuore non è ancora lì? No, 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 non è combattere il peccato. Prima, per fede, ubbidisco anche se il mio cuore non è lì. No, no, prima ubbidisco. Il mio cuore non è lì, ma non importa. Quel cuore lì è il cuore di carne. Quella è la mia carne. E non seguo la carne. Ubbidisco prima. E poi grido a Dio, cambia il mio cuore. Ubbidisco prima e poi dico cambio il cuore, perché vi dico una cosa, se io non ubbidisco, io rimango con il peccato, il mio cuore non cambierà mai. Signore, io continuo in questo peccato, ma cambio il mio cuore e poi lo abbandono, il mio cuore non cambierà mai. No, prima abbandono e poi grido a Dio, cambiare il mio cuore. Mi metto più vicino a Dio e poi man mano il cuore cambia e perdo quel desiderio che era così forte. Altri aspetti di combattere il peccato. Prima di tutto, perché pecchiamo? Perché la donna ha peccato nel giardino? Perché ha creduto ai pensieri che erano nella sua mente. Perché pecchiamo? Crediamo alle menzogne. Ecco perché pecchiamo. Allora, è importante quando siamo tentati, è importante fermarci a guardare quello che veramente il peccato ci sta offrendo. Cioè, pensate, magari un giovane o un non giovane, non importa, ha bisogno di un nuovo smartphone. E vuole quell'iPhone che costa più di quello che serve. È fissato, ma ti dai, perché questo, perché? Ha tirato. Allora, in questi casi, nella Bibbia, il figlio di Davide, Amon, si chiamava così, che è andato con la sorella Tamara, era fissato, ma lui valutava veramente la cosa? Valutava il vero valore, voleva fare una vita con lei per camminare insieme per 50 anni di matrimonio? Voleva quello? No, non ha valutato la tentazione. Non ha valutato a fondo la tentazione. Voglio essere visto bene dalle persone, ma non rispecchia la realtà. Valuto veramente quanto vale quello? Valuto quanto veramente vale? Nascondo, non voglio confessare pubblicamente, non è necessario. Allora cosa mi dà questo? Cosa mi dà questo? Cosa mi dà quel iPhone? Cosa mi dà avere Tamara per quella volta? Cosa mi dà? Il peccato ci attira perché non ci fermiamo a veramente valutare il valore. Pensate a questo. Siamo ossessionati di cibo. Ah, voglio quel cibo, voglio quello che sia. Voglio la merenda in più, voglio quello in più. non ci fermiamo a valutare, ma cosa mi dà veramente? Siamo consumati con il desiderio senza dire che cosa mi dà. No, no, non lo mangio così. Mi fermo. Cosa mi dà? Cosa mi dà? Amnon ha avuto Tamara, ha stuprato lei. Ma cosa gli ha dato? Odio per lei. Odio. Non li ha soddisfatto? E quando hai dato spazio alla carne, guardando il millesimo video, mangiando ancora quel cibo che non dovevi, dando spazio alla carne, sfogandoti, nascondendo i tuoi peccati per apparire quello che non sei, cosa ti ha dato? Cosa ti ha dato? Il problema è che Satana ci mette davanti la tentazione, oh, oh, lo voglio, lo voglio. E noi dobbiamo fermarci, cos'è veramente? Cos'è veramente? Cosa mi dà? Sono già caduto altre volte. Che cosa mi dà? E che cosa mi fa perdere? Cosa mi dà? E cosa mi fa perdere? Se la donna nel giardino, Genesi 3, avesse detto, ma cosa mi dà? Io ho un giardino pieno di alberi. Mi serve quello? Io ho comunione con Dio. Io ho comunione con mio marito. Io sono amata, curata da Dio perfettamente. Non c'è più di questo. Lei non ha valutato. Ha solo fissato gli occhi sul peccato. Quindi, un aspetto, il peccato ci tenta in senso vago. Amon pensava, voglio lei, per mesi, perché non valutava, ma scusami, se ce l'ha, cosa mi dà? Non ha valutato. Voglio apparire bravo davanti a voi, non voglio confessare i peccati, ma cosa mi dà? Mi dà gioia nel cuore che credete una menzogna di me? Mi dà gioia che mi vedete più buono di quello che sono? Mi dà gioia quello? Mi dà gioia? Lo voglio? Voglio essere coccolato, innalzato? Mi dà gioia quello? Siamo tentati e non siamo lì ad esaminare la menzogna della tentazione. Quindi questo è un aspetto. E poi guardare al vero che il peccato ci fa perdere. Guardiamo al vero che il peccato ci fa perdere. Voglio apparire bene davanti a tutti e quindi non voglio che i miei peccati vengano mostrati. Invece dico no, io voglio stare più vicino a Dio. Il vero, anziché il falso. Valuto quello e non ho più problemi di confessare i miei peccati. Voglio vincere in un rapporto tipo il matrimonio. Voglio vincere. Valuto, ma cosa mi dà se vinco? Che cosa mi dà? Cosa mi dà? Di vero valore niente, ma mi fa perdere un matrimonio benedetto. Noi pecchiamo perché non valutiamo quello che la tentazione ci offre, solo crediamo. E dobbiamo fermarci e dire, no, cosa mi sta offrendo veramente? Faccio la buffata di cibo, cosa mi dà? Ho già fatto mille altre volte, cosa mi ha mai dato? Mi ha soddisfatto mai il cuore? No, solo la bocca, mai il cuore. Ma mi ha rubato gioia nel cuore. Quindi quando sono tentato, non faccio predico, non devo, non devo, non devo. Prima non escludo Dio. Signore, tu sei con me, grazie. Ed io scelgo di guardare queste tentazioni in faccia. Metto la tua luce su queste tentazioni e quello che mi offre non soddisfa il mio cuore. Io voglio un cuore soddisfatto. Poi, un altro aspetto importantissimo di combattere il peccato. E tu prima di combattere il peccato viene protetto da un guscio e le colpe che cerca di ferire il peccato non arrivano finché non distruggi quel guscio. Il tuo peccato ha una guardia di corpo, bodyguard, che lo protegge. E tu non puoi attaccare il tuo peccato finché tu non abbatti questo guardia di corpo. Chi è questo guardia di corpo? Che protegge il tuo peccato? Il tuo orgoglio. Il tuo orgoglio. Quante volte non vogliamo che altri sanno del nostro combattimento? Vogliamo combattere ma senza che gli altri sappiano. Vogliamo apparire più spirituali di quello che siamo, però di solito nel segreto combattiamo il peccato, però non volendo che gli altri vedano. Vogliamo tenere integro il nostro orgoglio, ma comunque combattere il peccato. È possibile? È possibile? Posso attaccare il mio peccato se voglio tenere integro, forte, il mio orgoglio? Impossibile. Io devo prima attaccare il mio orgoglio. Solo allora posso attaccare il mio peccato. Quindi condivido. Senti, sto avendo un combattimento e spesso sto cadendo. Oh, davvero? Allontanati da me, io non cado mai. Succederebbe. Non in questa chiesa. Non succederebbe. Anche tu. Oh, allora, io ti aiuto, ma tu aiuti me. Prima devi dare una bella colpa al tuo orgoglio. Condividi con altri, umilmente, volendo parlare del tuo peccato, non perché la carne è contenta di parlare, perché tu vuoi abbattere prima l'orgoglio per poter attaccare il peccato. E ci sono persone che si impegnano tanto a crescere, ma non vogliono esporre il loro orgoglio alla luce. E vanno avanti decenni senza veramente mai crescere. Non funziona. Non funziona. Tu devi per primo umiliarti e poi puoi combattere il peccato. Che vuol dire far capire la realtà della tua condizione. Abbiamo letto all'inizio Efesini 6, torniamo lì, 3, 11 a 13. Voglio ripetere quello. Per parla un po' di come combattere, rileggo Efesini 6, 11, 13. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e stare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. La battaglia spirituale non è costante. Qui parla del giorno malvagio. Ci sono giorni più difficili e giorni meno difficili. Ma dobbiamo portare tutta l'intera armatura di Dio, perché Satana sta in agguato aspettando la calma per poi attaccare, aspettando che mettiamo giù l'armatura. Questo è importante tenere in mente. Quindi voglio andare avanti 14 a 18 a notare l'armatura. Notiamo l'armatura che dobbiamo mettere e quanto è importante che mettiamo l'armatura. Ci rivestiamo. Leggo da 14. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Consideriamo brevemente, si potrebbe fare un sermone intero, l'armatura. La cintura della verità. Come che Satana ci attacca soprattutto? Menzogne. Satana ci attacca con menzogne. Allora dobbiamo riempirci con le verità di Dio. Come combatteva Gesù le tentazioni? Con verità della Bibbia. La verità corretta in base al bisogno. Quanto è importante che ci riempiamo con la parola di Dio per avere le verità. Colossesi 3,16: la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Quindi dobbiamo avere la cintura della verità, che vuol dire proprio essere saturati con la verità di Dio, che vuol dire non escludere Dio. Se escludo Dio, se escludo le promesse di Dio, le dichiarazioni di Dio, allora vengo attaccato e non ho difesa. Cintura della verità. Una seconda applicazione di questo è che non permetto alcun tipo di menzogna nella mia vita. Lasciare la menzogna, non sono coperto con la cintura. Capita in questi giorni, da giorni, quasi ogni pasto, anche colazione, non mi ricordo, ma quasi ogni pasto qui, varie persone confessano peccati. Allora, se io ho peccato e tu hai peccato e tu hai peccato, e vi alzate confessando peccati e io rimango in silenzio, io sto mentendo. Quello è mentire. Come mentire? Solo un cuore duro non vede subito. Perché stiamo confessando peccati. Ed io ho peccato. Il mio stare in silenzio implica io non ho peccati da confessare. Voi sì, io no. Cioè, il fatto che è una stagione di confessare gli uni agli altri ed io scelgo di rimanere in silenzio, sto dicendo con mio silenzio, voi sì, io no. Magari un domani arriverete al mio posto. Quello è mentire. Tu non hai la cintura della verità. E così Satana ha libero accesso a farti del male. Poi c'è rivestiti con la corazza della giustizia, mi aggrappo alla giustizia di Cristo, che vuol dire io so che non ho giustizia in me stesso, mi aggrappo a Cristo, dipendo da Cristo completamente, che vuol dire sono umile. Non mi fido di me, ma io sto camminando bene, grazie a Dio. No, io dipendo totalmente dalla giustizia di Cristo. Egli è il mio accesso a Dio. Quindi Cristo è sempre presente nella mia mente, che io dipendo da Lui. Un secondo applicazione è che cammino in giustizia, non nel peccato, perché se io cammino in qualche peccato, quello è ingiustizia. A quel punto sto spalancando il mio cuore al Satana, alle tentazioni. Poi piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. La Bibbia parla spesso di piedi che corrono al male. Quindi questo, anziché correre ai miei peccati, correre a concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, corro a guardare gli annunci dell'ultima cosa che vorrei comprare. Corro a questo, corro a quello. No, i miei piedi, è simbolico piedi, corrono a parlare con altri di Dio. Prontezza dell'Evangelo della pace. Poi lo scudo della fede, così mega importante. Come che ci attacca Satana? Come? Falsi pensieri. Proprio dardi infuocati l'uno dopo l'altro. Pensieri falsi, pensieri. Non ce la faccio! Hai mai detto quello? È troppo duro! Vorrei scappare! Non è giusto! Hai mai avuto queste lotte? Satana ci attacca dicendo: Dio si è dimenticato di te, non ti sta curando, quella prova non è giusto, non ce la fai. Mille menzogne, non ce la faccio. Sono tutti pensieri che vanno contro Dio. È lo scudo della fede, mi fido di Dio, mi fido delle sue promesse. Mi fido della sua presenza, mi fido della sua cura, mi fido del suo amore, mi fido della sua potenza, mi fido della sua fedeltà. Lo scudo della fede spegne questi dardi infuocati di dubbi, di dubbi, di dubbi. Dio non mi ha dato il meglio, Dio non mi ha dato il giusto. Dio non mi sta curando, sono tutti dardi infuocati. E la fede, no, Dio è fedele, Dio non mi lascia, Dio non permette che sono tentato tra le mie forze. Lo scudo della fede spegne i dardi infuocati. L'elmo della salvezza, io sono salvato per l'opera di Gesù Cristo. Sono salvato per l'opera di Gesù Cristo. Sono salvato eternamente, riconciliato con Dio. E Dio completerà la sua opera in me. E quindi elmo protegge. La spada dello Spirito, che è la parola di Dio, questo è offensivo. Gli altri sono pezzi di armatura difensivi. Questo è offensivo. Vado contro le menzogne, contro le falsità. E questo vuol dire però non solo leggere la Bibbia e chiuderla. No, questo vuol dire meditare sulle verità di Dio. Allora, io voglio sconsigliare vivamente di ascoltare i sermoni durante il giorno. Perché non rimane nulla. Abbiamo parlato in casa fino a circa 1500 rotti Gutenberg. Una famiglia normale non aveva neanche una Bibbia in casa. Qui, e non avevano altri libri nemmeno. Come potevano crescere? Perché loro sentivano la Bibbia, magari la chiesa aveva una Bibbia. E leggevano, imparavano inni che sono dottrine dalla Bibbia. E loro tutta la settimana ripetevano quelle poche verità dalla domenica. Ed erano pieni nelle loro vite. Non riempite inviando in macchina o in casa mentre fate i lavori, sermoni dopo sermone, canto dopo canto, perché poi nulla rimane, che è un grande di Satana. Abbiamo un mondo oggi con credenti fra i più deboli che ci sono stati nella storia del mondo. Però mentre per secoli ascoltavano un sermone alla settimana, ci sono persone che ascoltano 5, 8, 10, 15 sermoni. Audiobook, questo, quell'altro, canti dalla mattina alla sera e sono fiacchi. Vivono nella carne. No, no, hai bisogno di meditare su poche verità. Quello ti fa crescere. Lascia che dimora copiosamente in te la parola di Dio, che controlla i tuoi pensieri. E poi parla di pregare in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica, dello Spirito. Pregare in base alle preghiere bibliche. In ogni tempo, costantemente. Se io sto pregando, a chi sto guardando? Se sto pregando in modo biblico, a chi sto guardando? Altro che escludere Dio, pregando in ogni tempo, sto occludendo Dio al centro. E una parte di queste preghiere, ogni sorta di preghiera, comprende tanto ringraziamento. comprende tante lodi, adorazioni. Non sono preghiere disperate, sono preghiere di lode. Ricordate in Atti quando Pietro e Giovanni furono arrestati, tornano dicendo che sono stati minacciati a non predicare più. E tutti uniti con una voce pregavano: Signore, tu che sei creatore del cielo e la terra, tu che sei sovrano. Allora, questo ti aiuta a mettere Dio al centro. E poi ringraziare. E poi suppliche. Per tutti i santi, non solo per te stesso. Poi, un altro pezzo che non è l'armatura, ma fa parte. Filippesi 4:8, conosciamo tutti, ve lo leggo. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. E vi dico, quell'elenco sono le cose di Dio. Riempite la mente con le cose di Dio. Amnon, di cosa riempiva la mente? Tamar, 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 Tamar. Quando sei ossessionato di cibo, a cosa riempie la mente? Cibo, 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 cibo. Quando vuoi essere visto bene, quello, 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 quello. No, riempiamo la mente con le verità. Questo cambia tutto. Tu pensi alle faccende, ai problemi, alle difficoltà, ai piaceri? O tu pensi all'opera di Dio, a quello che ha fatto Cristo, che Cristo è alla destra di Dio per te e per noi? Pensi alle promesse, le cose buone, degne di lode. Cosa scegli, che è parola importante, a che cosa scegli di a pensare? Poi ci sarebbero tante altre cose, ma chiudo dicendo questo. Quando Dio ti parla, ascolta. Chi è fedele nel piccolo, gli sarà dato molto. Senti, confessa i tuoi peccati più pubblicamente. E la persona va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, non facendolo. Confessi i tuoi peccati pubblicamente. E la persona va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, non facendolo. Cosa sta succedendo? La coscienza fa un callo sempre più duro. E alcuni, non avendo ascoltato, Adina ci ha letto in 1 Timoteo 1:19, non ascoltando la coscienza hanno fatto naufragio della fede. Quando Dio ti parla, ascolta, e poi ti porterà ad un altro livello, ancora più alto, e poi un altro livello, un altro livello. Quando Dio ti parla, ascolta. Quello che Dio ti dice, farlo oggi, non aspettare. Questo è combattere. Questo è combattere. Quante volte sento di persone che dicono hai ragione, è vero, grazie che me l'hai detto, ma non fanno. Quanto dolore ho nel cuore per le tante persone che zoppicano per decenni a volte, perché non sono contrario, hai ragione, è vero. Sì, sì, dovrei fare quello, grazie che me lo dici, ma non cambiano, non cambiano. E perché non è possibile cambiare? E perché i comandamenti di Dio sono troppo dolorosi, troppo gravosi? Dio non ci dà la forza Fortificatevi nel Signore. Sì, ma la sua forza non è sufficiente per me. Perché non cambiano? In qualche modo è Dio? È semplicemente che non si umiliano e scelgono. Quando la carne ancora combatte, ma loro scelgono. Non aspettano la carne, perché la carne non ci arriverà mai. Oggi. Quindi la vita cristiana è una benedizione immensa, ma tanti prendono poco di quella benedizione perché non combattono. Il combattimento è duro, il peccato ci fa tanto male, ci fa perdere benedizioni. Primo, la base per combattere qual è? Efesini 6:10. Fortificatevi nel Signore. Cos'è? Qualcosa di mistico? Come si ti fortifichi nel Signore? Molto semplice, grazie a Dio. Grazie a Dio, molto semplice. Come? Accludendo Dio. Sapendo che io non ce la faccio da solo, ma non sono solo. Signore, grazie che tu sei con me. Grazie che tu sei con me. Grazie che tu sei fedele. Grazie che tu non permetterai che questa prova sia troppo. Grazie che questa è la prova giusta. Ringraziando è come tieni Dio al centro per essere fortificato, che è alla portata di tutti. Poi dobbiamo umiliarci. Il primo nemico da uccidere è l'orgoglio, per poi lavorare sugli altri peccati. Primo nemico è l'orgoglio, che fa corpo di guardia per gli altri peccati. E se io cerco di ignorare e tenere integro il mio orgoglio, ma cerco di andare dietro, non arrivo. No, prima devo umiliarmi. La vera colpa all'orgoglio. E poi posso arrivare al peccato. Questo è quello che ostacola tanti. Ma grazie a Dio, il rimedio è davanti a noi. Grazie a Dio. Poi guardiamo quello che il peccato ci offre. Cosa mi dà quel peccato? Cosa mi dà quel cibo? Cosa mi dà che gli altri non vedono il mio peccato? Cosa mi dà quel piacere? Cosa mi dà che mi faccio la povera vittima? Oh, povero me, non mi apprezzano. Cosa mi dà? E vedo, non mi dà nulla di buono. È un inganno. Io voglio il vero. Guardiamo quello che il peccato ci offre. Invece di solo essere attirati, guardiamo bene. No, non mi offre nulla, mi ruba. Rivestiamoci della completa armatura di Dio. Aiutiamoci gli uni gli altri. Dobbiamo demolire i falsi pensieri e abbiamo bisogno di aiuto per quello. E ringraziamo tanto. La guerra è dura, ma grazie a Dio, se dimoriamo in Cristo, la vittoria è nostra. Un giorno alla volta, per tutta la vita. C'è vittoria in Gesù Cristo. Camminiamo in Cristo, preghiamo. Padre nostro, sei santo, sei glorioso, eppure sei misericordioso e pieno di bontà. E in Cristo Gesù, abbiamo la vera vittoria ogni giorno. Quanto spesso non ci siamo aggrappati a questa vittoria. Quanto spesso abbiamo dato spazio all'orgoglio. Quanto spesso abbiamo escluso Dio. Perdonaci, ma grazie che in Cristo c'è perdono e oggi possiamo cambiare direzioni. Oggi possiamo camminare nella luce. Incredibile! Nonostante anni di peccato, in Cristo c'è pieno perdono e possiamo camminare in novità di vita oggi. Oh Padre, aprici gli occhi. Vogliamo noi guardare, scegliere di guardare a quello che ci offri in Cristo. Perché in Cristo c'è la vittoria. Vogliamo quella vittoria. Grazie per la Chiesa che possiamo aiutarci a vicenda. Prego che cameremo in questa via. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.